Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'87° episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Dopo aver definito il periodo temporale di cui vogliamo occuparci, in questa puntata affronteremo il tema della nascita e del consolidamento delle strutture di potere nei primi secoli del Medioevo nelle terre dell'odierna Insubria. Buon ascolto! Bene, caro Giacomo, siamo arrivati alla seconda puntata della nostra storia dell'Insubria medievale e iniziamo a vedere un po' nel dettaglio quello che è successo dopo la fine dell'Impero Romano. La volta scorsa abbiamo definito il periodo di cui ci occupiamo e adesso entriamo nel dettaglio un po' di quello che è accaduto in quei tempi, in quei periodi molto, molto movimentati. Sappiamo che con la fine dell'Impero Romano iniziano a sfaldarsi tutti quei sistemi di controllo del potere che caratterizzavano la struttura dell'Impero Romano. Che cosa è successo? Come si è costruito il potere nei primi secoli del Medioevo?
Allora, si può dire che appunto terminato la parabola così millenaria quasi dell'impero romano nella zona dell'Insubria, anche questa regione subisce le invasioni cosiddette barbariche, quindi prima i barbari di Odoacre, poi dal 489 gli Ostrogoti, che fondano appunto poi un regno che verrà poi attaccato dall'impero d'Oriente, o anche noto come impero bizantino, durante la guerra gotica dal 535 al 553. Tuttavia anche questa rinnovata stagione di impero romano in Italia, possiamo così definirla, termina poco dopo, appunto nel 568, con l'invasione longobarda, tra cui si ricorda l'evento insomma della resistenza dell'isola Comacina, narrata nell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono, secondo cui i Longobardi, arrivati appunto a Milano ed avendola conquistata, trovarono come ostacolo appunto nell'isola Comacina il Magister Militum Francionem, che appunto avrebbe lì resistito con l'ultima propaggine appunto dell'impero bizantino in Italia fino al 588, per poi appunto essere lasciato dal re Longobardo Autari per ritornare appunto a Ravenna con la moglie Ravenna, che era appunto uno dei possedimenti che rimangono all'impero bizantino in Italia dopo l'invasione longobarda. Dopo tale invasione ci sono circa un centinaio, 200 anni di impero longobardo prima dell'avvento dei Franchi di Carlo Magno appunto. In particolare per quanto riguarda questo evento si può ricordare l'opera Adelchi del Manzoni, che ricorda una battaglia tra i Franchi e i Longobardi visionata da quelli che per lui erano i Romani, proprio perché Manzoni, scrivendo nell'Ottocento, aveva una concezione ancora nazionalistica della storia, come abbiamo detto nel precedente episodio.
Certo.
Quindi per lui i Romani, che erano gli italiani poi della sua epoca, osservavano come il dominio dell'Italia passasse da un esercito straniero a un altro, quindi da quello dei Longobardi a quello dei Franchi, anche se in realtà oggi l'opinione comune tra gli storici appunto non è quella di popoli statici e impermeabili, ma appunto
certo.
I Longobardi, che erano arrivati in Italia con sì donne e bambini al proprio seguito, diventando poi l'elite del governo, del controllo insomma del paese, pian piano assorbirono a sé i Romani, o meglio i Romani dell'Italia dell'epoca, osservando e notando come le redini del potere, sia militare, sia politico, sia religioso, erano nelle mani dei Longobardi, ovviamente hanno iniziato ad adottare costumi, cultura di questi, tra virgolette, barbari. Ma al contempo anche i Longobardi sono stati ispirati dalla cultura romana, dal sistema della monetazione, dalle leggi. Infatti, anche le leggi longobarde sono frutto di questo connubio tra due popoli che alla fine sono diventati uno. I romani non sono andati estinti, semplicemente tutta la popolazione italiana si è integrata appunto nel concetto di Longobardi. Insomma, i romani sono diventati Longobardi e i Longobardi hanno assorbito parte di quella cultura romana che ancora noi abbiamo.
Quindi sostanzialmente è un po' lo stesso meccanismo che al tempo dell'impero romano avevano adottato anche i romani stessi con i popoli che avevano soggettato, per cui li avevano, avevano assimilato usanze, costumi locali e questo ha favorito il mantenimento del potere imperiale per il lungo periodo di dominazione romana. Quindi è interessante l'aspetto di assimilazione, no? È un procedimento che non è andato perso con la fine dell'impero romano. Ma allora a questo punto, come si costruisce in quegli anni, in quei secoli, il potere concretamente?
Ecco, concretamente appunto dall'epoca dell'impero carolingio, vi era l'imperatore in questo caso appunto dall'Ottocento, dalla notte di Natale dell'Ottocento, Carlo Magno, che nominava dei membri del suo seguito dell'aristocrazia conti o marchesi, che erano appunto all'inizio dei titoli che venivano appunto dati dall'imperatore e che potevano essere revocati o tolti alla morte dell'avente tale titolo. Questi appunto conti e marchesi erano poi inviati a governare una contea, una marca dell'impero carolingio, ottenendo tale titolo e una serie di beni. Successivamente, durante appunto le guerre che interessarono gli eredi, appunto i successori di Carlo Magno, il potere regio iniziò a indebolirsi, riconoscendo appunto a questi conti e marchesi un diritto di ereditarietà sulla propria titolazione e anche sulle terre, sul beneficium che era stato loro concesso. Di conseguenza, questi conti marchesi, nell'arco di parecchio tempo, ovviamente non è un passaggio repentino, ma nell'arco di parecchio tempo, sono riusciti a stabilire delle basi proprie di potere, separate da quelle del potere regio carolingio e dei loro successori. Questo ha portato questi grandi ufficiali pubblici, questi conti e marchesi, a fondare il loro potere territorialmente nella loro marca, nella loro contea. E successivamente il processo di ereditarietà dei benefici del titolo è passato anche a quel seguito che tali grandi ufficiali avevano. Quindi anche gli aristocratici che erano a servizio del conte e del marchese progressivamente riuscirono ad affermare l'ereditarietà dei beni che questi grandi ufficiali gli avevano concesso in beneficio. Quindi si arriva a una sorta di polverizzazione, si arriva con l'ereditarietà dei benefici a, come si può dire, a una miriade di signori all'interno dello stesso territorio. Ecco, quindi una polverizzazione dei poteri e una società che inizia a fondarsi, un potere che inizia a fondarsi su diverse relazioni e su diversi appunto elementi. In particolare il primo è il possesso della terra, proprio perché la terra è ricchezza e dalla ricchezza
Certo.
deriva anche il potere, ha una funzione economica di rendita, ma è anche una funzione di controllo. Se io detengo una terra e ci sono gli uomini che lavorano, che vivono su questa terra, io controllo questi uomini. Un altro elemento è appunto la clientela. La società medievale è imbevuta di questi legami personali che possono essere verticali o di solidarietà e collaborazione, quindi orizzontali. Questi ultimi appunto sono, tra virgolette, legami tra pari, quindi all'interno di un villaggio o anche tra signori. Mentre i legami verticali nel mondo aristocratico sono il cosiddetto rapporto vassallatico beneficiario, quindi
Sì.
rapporto tra un uomo che si mette al servizio di questo nobile, diventa il suo uomo, ottenendo in cambio un bene, un beneficio. Dall'altra, appunto, questi rapporti potevano essere anche tra il signore e il villaggio. Spesso i maschi del villaggio giuravano fedeltà al proprio signore, e addirittura alcuni di questi potevano entrare sul servizio, appunto, sempre con un giuramento simile a quello del rapporto vassallatico-beneficiario, quali suoi uomini, come uomini armati a suo seguito, il cui termine appunto specifico è il termine masnada. Infine, l'ultimo elemento che fonda il potere in questo periodo di disgregazione dei poteri alto medievale sono appunto le fortificazioni, che inizialmente erano la cui fondazione inizialmente era prerogativa del sovrano. Successivamente, proprio con questa frammentazione dei poteri causata appunto dalle lotte interne all'impero carolingio, queste fortificazioni iniziano ad essere fondate direttamente da questi signori. Una volta si pensava che tali edifici fossero creati in funzione delle seconde invasioni, le invasioni ungare, come appunto difesa di villaggi, campi e comunque della popolazione. Oggi invece si pensa a una via di mezzo tra appunto quella di Aldo Settia, Tuber e altri storici, per cui appunto oltre a una funzione di difesa il castello aveva anche una funzione di concentrazione della popolazione, aveva appunto una funzione economica. Nel castello risiedeva il signore, il castello fornisce protezione alla popolazione, che quindi automaticamente, quasi in maniera involontaria, cerca di stare più vicino al castello possibile per usufruire della difesa che questo castello poteva garantire. Certo. E in questo modo, certo, pian piano, addensandosi, si viene a creare un villaggio attorno al castello, e appunto il villaggio poi, che è controllato dal signore, genera anche un introito al signore stesso. È una sorta di, possiamo definirlo, un business. Ecco.
Esatto, una sorta di do-test che porta alla creazione dei primi centri, dei primi piccoli centri locali. Ma questo sicuramente, questo aspetto porta anche con sé delle possibilità di conflitti, giusto? Che rapporti c'erano tra rustici signori? Quali erano i conflitti?
Certo. Allora, c'è da dire innanzitutto che già banalmente la costruzione di castelli porta nei conflitti appunto tra signori a un cambiamento nella modalità della guerra. Le grandi campagne militari, le grandi battaglie, come si vedono nei film, ecco, che appunto sono appunto lasciano un po' il tempo che trovano, non sono più questi grandi eserciti. Non anche banalmente la funzione del cavaliere viene meno di fronte a un castello. La guerra appunto tra questi signori si trasforma in faide, in raid rivolti per indebolire il nemico. Appunto poi questi scontri tra signori sono quelli che noi conosciamo meglio, perché appunto ci vengono dalle cronache, che sono appunto scritte da personaggi che appartengono alla classe dei signori. Certo. Poi vedremo meglio nelle prossime puntate appunto questa classe sociale. Per quanto riguarda i conflitti tra signori e rustici, abbiamo anche qui diverse fonti. Abbiamo i cosiddetti politici delle malefatte, che sono dei scritti fatti da appunto questi rustici, questi abitanti delle campagne, per chiedere alle autorità interventi contro le prepotenze di questi signori, che appunto utilizzano la violenza, le cavalcate, i raid, i guasti contro le proprietà di questi rustici per inferiorizzarli, ossia devono in un qualche modo cercare di ricordare appunto a questi rustici che sono loro i signori, sono loro a cui questi rustici devono obbedire. Ci sono diversi esempi, non proprio riguardanti il caso in Subrico, però ad esempio gli abitanti di Casciavola si rivolgono contro i signori di San Casciano nel 1080. Proprio questi signori erano entrati nel villaggio assieme ai propri uomini, avevano rubato, avevano picchiato le donne, avevano rubato i frutti, avevano picchiato i figli, li avevano buttati nel fango, e i rustici dicono iniziarono a derubarci non secondo l'uso o secondo un accordo. Ciò vuol dire che appunto esisteva una consuetudine nei rapporti tra i signori e i rustici. Sì. E queste violenze cercano di, come si dice, cercare di spostare l'asticella a proprio favore, magari per rivendicare un qualcosa che i rustici non volevano concedere. Altri esempi sono appunto i Firidolfi contro i monaci di Coltibuono. Questi signori entrano nella chiesa di Ponte Grossoli che avevano concesso appunto a questi monaci, e quando uno di questi monaci protesta, il signore gli spacca la faccia, cioè effettivamente così, un altro viene ferito con una mazza, ad uno viene tagliata la barba, che è appunto lo status di monaco, quindi va a inficiare proprio il prestigio della persona, e ulteriormente fa uccidere tutte le galline e le lascia lì, buttando poi uova e formaggio ai cani. È proprio la volontà di inferiorizzare i rustici per cercare di giustificare il proprio potere su di loro e per cercare di appunto spostare questo rapporto a proprio vantaggio. Sì. Ovviamente poi queste problematiche riguardanti la violenza e il rapporto con i rustici torneranno poi successivamente, proprio perché questi rustici a chi si rivolgono per ottenere giustizia?
A un altro
signore. Come fanno appunto ad ottenere giustizia? E quindi questo sarà un argomento che poi tornerà anche nelle prossime puntate.
Certo. Bene, dopo queste interessanti informazioni su quelli che sono stati i primi periodi, i primi secoli del Medioevo, terminiamo la puntata e vi diamo appuntamento al prossimo episodio, in cui ci occuperemo della struttura della società rurale. Alla conclusione anche di questo episodio, vi ricordiamo che per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se desiderate sostenere la produzione di questo podcast, potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra testata. Basta scriverci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.